Sarania Martino, sono Diego Editore, la nostra casa editrice da alcuni anni pubblica i libri di Amnesty, della sezione italiana di Amnesty. Oggi siamo qui per parlare di guerra al terrore e di queste violazioni dei diritti umani e del diritto compiute in nome della sicurezza. Partiamo da due libri, siamo alla fine del libro, partiamo da due libri di Amnesty. Uno è un briefing che si chiama Terrore e Controterrore, l'offensiva globale contro i diritti umani, e l'altro si chiama Voli segreti.
Allora, noi parleremo di terrorismo,
di guerra al terrorismo, appunto sia sul versante della guerra al terrore che genera, ahimè, terrore. E nell'altro verso parleremo anche di un qualche cosa che ci tocca tutti molto da vicino, perché tocca il nostro territorio dell'Europa, dove sono avvenute ed avvengono le cosiddette redemption, ovvero sono centinaia di persone che non sono accusate di alcun tipo di reato né processate per alcun tipo di reato, e che vengono prelevate segretamente e illegalmente, caricate su dei voli segreti e quindi illegali, e portate in paesi terzi dove diventano vittime di durissime e gravissime violazioni ai diritti umani e al diritto internazionale, vengono torturate, subiscono carcerazioni dure e a volte spariscono. Tant'è che il Consiglio d'Europa, proprio circa un anno fa, nel giugno del 2006, ha stilato un rapporto dove chiedeva agli Stati membri dell'Europa, del Consiglio d'Europa, di finirla, di cessare questa ragnatela, questa rete di voli e di, ovviamente, di prelevamento di esseri umani dal territorio europeo. Allora, noi doveva essere con noi qui Guido Limpio, che è inviato speciale Corriere della Sera, grande esperto di questa tematica, ha scritto numerosi importanti libri. Poiché fa l'inviato speciale, è partito ieri per il Medio Oriente, quindi si scusa e ci scusiamo noi con lui della sua assenza. Abbiamo invece con noi due autorevoli esponenti di Amnesty, Andrea Matricardi, che è vicepresidente di Amnesty, e Javier González Díez, che è responsabile per il Piemonte, per la Valle d'Aosta di Amnesty. Quindi loro saranno esperti, ci racconteranno, ci spiegheranno, perché io direi che come cittadini europei e come cittadini del mondo è nostro diritto sapere, per capire e poi per muoverci. Allora, passo immediatamente la parola a Javier, che ci racconta cosa fa Amnesty e perché. Grazie.
Grazie mille, ringrazio quindi Carla Costamagna e Ega Editore di aver organizzato questo incontro che ci permette di presentare queste due importanti pubblicazioni, ma anche di illustrare qual è il lavoro di Amnesty International in relazione alla cosiddetta guerra al terrore. Questo lavoro noi lo affrontiamo nell'ambito di un'importante campagna che abbiamo lanciato tempo fa, che è una campagna dal nome Più diritti, più sicurezza. Perché questo nome? Perché di fronte un po' alla tendenza che abbiamo purtroppo tragicamente riscontrato da parte dei governi occidentali, da parte degli Stati Uniti, ma anche da parte di tutti gli alleati degli Stati Uniti, i governi europei, Italia compresa, di voler far passare l'equazione che nella guerra al terrorismo più sicurezza significa avere meno diritti civili, meno diritti umani, ovvero che per ottenere un livello di sicurezza soddisfacente nei confronti di attacchi e di attentati, ma di minacce provenienti dal terrorismo, bisogna saper rinunciare a una fetta importante dei nostri diritti e delle garanzie civili che si sono accumulate nei nostri paesi in un periodo abbastanza lungo. Questo ci rivela innanzitutto una cosa: come tutto quel patrimonio comune di diritti civili che noi credevamo fosse assodato nei nostri paesi, innanzitutto non è per nulla assodato, viene messo in questione, non è per nulla consolidato. Quindi le violazioni dei diritti umani non avvengono solo altrove, possono avvenire anche nei nostri paesi, e spesso proprio in nome della lotta alle ingiustizie e al terrorismo. Cosa accade quindi? Che per appunto fronteggiare queste minacce vengano inasprite delle legislazioni che vanno a discapito dei diritti dei cittadini, a volte il diritto alla privacy, oppure il diritto anche alla libertà di espressione. Questo ne abbiamo avuto una prova negli Stati Uniti con le diverse legislazioni che sono state approvate dopo l'11 settembre dall'amministrazione americana, con la tendenza a restringere tutta questa sfera di diritti per poter esercitare un controllo maggiore e quindi di conseguenza poter pensare di essere più al sicuro. E questo succede poi anche con il trattamento che viene dato a questi terroristi o presunti terroristi. Il caso più emblematico del quale ci siamo trovati ad occuparci è quello di Guantanamo, il carcere di Guantanamo, questa base militare americana sull'isola di Cuba, dove dopo l'invasione dell'Afghanistan è stato aperto un carcere di massima sicurezza dove sono stati prelevati e portati lì moltissimi prigionieri appunto sospettati di essere agenti di questa guerra al terrorismo, di essere terroristi. Questi presunti terroristi, queste persone vengono tenute a Guantanamo al di fuori di ogni garanzia proclamata dal diritto internazionale, da tutti i trattati internazionali, comprese le convenzioni di Ginevra, perché essendo questa base al di fuori del territorio degli Stati Uniti, gli Stati Uniti non ritengono di dover applicare la propria legislazione di garanzia a queste persone. Quindi ci siamo trovati a lavorare come Amnesty anche in moltissimi casi di persone che, a parte che subiscono trattamenti che possiamo definire abbastanza simili alla tortura, se non proprio tortura, quindi trattamenti crudeli, disumani e degradanti, si ritrovano a non dover godere di alcune garanzie come quella al giusto processo anche in tempi rapidi, che sono invece riconosciute dai principali trattati internazionali, quindi a dover aspettare anni e anni prima che gli venga formalizzata l'accusa e poi anche prima che venga celebrato il processo. E molto spesso questi processi avvengono in condizioni totalmente di mancanza di garanzie, mancanza di interpreti, difficoltà per gli imputati di capire quali sono i capi di imputazione, oppure anche diciamo le accuse che vengono mosse, e quindi la difficoltà, se non l'impossibilità, a preparare una propria difesa. Tutto questo unito, come accennavo prima, al fatto che molto spesso il trattamento che ricevono a volte è proprio quello della tortura. La tortura che in questo contesto di guerra al terrorismo rischia di essere legittimata dai nostri governi più o meno con la scusa che il fine giustifica i mezzi, cioè per ottenere maggior sicurezza dobbiamo battere i terroristi sul campo dell'informazione, dobbiamo procurarci tante informazioni di controspionaggio in modo da poter agire e disarticolare le loro reti. Di conseguenza anche qualsiasi mezzo, compresa la tortura o come vengono chiamate adesso proprio dall'esercito americano, tecniche di persuasione psicologica vengono accettate. Allora, il lavoro di Amnesty International in tutto ciò. Noi non crediamo che per combattere il terrorismo bisogni rinunciare a una parte di tutto quel patrimonio di diritti umani, diritti civili, di diritti che sono stati conquistati anche faticosamente nel corso degli anni. Noi crediamo che per combattere delle situazioni di illegalità non si può ricorrere all'illegalità. Di conseguenza il nostro lavoro è teso a far sì che vengano rispettate tutte le garanzie, tutti i diritti e che sono stati riconosciuti dalle nostre legislazioni, dalle legislazioni dei paesi europei e occidentali, ma poi anche dai trattati internazionali, nella convinzione che solo con un maggior rispetto dei diritti umani da parte nostra, solo con una proclamazione forte dei nostri principi, in quel modo riusciremo a battere poi le situazioni di illegalità, i problemi, le minacce come il terrorismo. Le due pubblicazioni che appunto presentiamo oggi raccolgono tantissimi di questi esempi. La prima, appunto, Voli Segreti, della quale poi parlerà meglio Andrea Matricardi, è la pubblicazione integrale del rapporto che il Consiglio d'Europa ha fatto sul fenomeno delle rendition, ovvero, poi vabbè, lo spiegherà più nel dettaglio Andrea, questi voli di prigionieri prelevati dalla CIA in alcuni paesi e portati in carceri segreti oppure anche in altri paesi per essere lì a volte anche torturati in modo da ricavare da loro informazioni. La seconda, che appunto è proprio una novità editoriale che esce, che presentiamo qua, Terrore contro terrore, presenta anche un po' un bilancio generale di tutta la situazione, di come la lotta, di tutti gli eccessi che vengono anche compiuti nella lotta al terrorismo, che sono moltissimi e che appunto non dobbiamo dimenticare riguardano anche il nostro paese. Casi, immagino poi si soffermerà su questo Andrea, come quello di Abu Omar o di Maher Arar, coinvolgono anche noi direttamente. E quindi fanno sì che proprio la nostra mobilitazione come opinione pubblica sia molto importante sia nei confronti dei nostri governi per quello che loro compiono, ma anche per quello che loro possono fare come pressioni sul governo americano. Molto importante questo credo sia stata per esempio la mobilitazione che abbiamo tenuto a Torino agli inizi di gennaio per chiedere proprio la chiusura della base di Guantanamo. È passata un po' inosservata perché era l'11 gennaio, avevamo scelto quella data perché era l'anniversario dell'apertura del carcere. Abbiamo organizzato una mobilitazione, un piccolo presidio, una veglia la sera in Piazza Castello, alla quale poi comunque ha partecipato circa un centinaio di persone e nella quale abbiamo chiesto la chiusura di Guantanamo anche tramite un nuovo metodo che tentiamo di sperimentare, che ci sembra che abbia effetto, che è quello delle videopetizioni, ovvero una piccola petizione, una petizione video nel quale la persona chiede direttamente di chiudere Guantanamo. Quindi avviandomi verso la conclusione per lasciare spazio ad Andrea che andrà poi nel dettaglio più di in cosa consistono tutte queste violazioni e qual è proprio il quadro, noi crediamo appunto che non dobbiamo rassegnarci a questa situazione, che dobbiamo mobilitarci come lo facciamo come Amnesty International, ma tentiamo di coinvolgere tutti, proprio l'opinione pubblica, per mobilitarci, per far sì che tutta questa serie di violazioni dei diritti umani nei nostri paesi si avvino anche loro a una conclusione. Per questo vi invito, se volete, a informarvi sulle nostre campagne, sulle nostre attività, potete trovare informazione sul sito nazionale che è amnesty.it, oppure anche abbiamo un ufficio aperto a Torino, una sede a Torino in Corso San Maurizio che è aperta tutti i pomeriggi, comunque trovate anche lì tutti i riferimenti sul sito. In sintesi lascio la parola ad Andrea e ringrazio quindi tutti di essere venuti qui.
grazie, sono Andrea Matricardi e vorrei riprendere un po' il discorso che ha iniziato Javier sulla guerra al terrore, calandolo poi nel significato che ha, nello specifico di quanto ci racconta il libro Voli Segreti, il libro che racconta, o meglio riporta in gran parte, quello che è il rapporto del Consiglio d'Europa su questi voli segreti utilizzati dalla CIA in Europa negli ultimi anni, ma non solo negli ultimi anni, vedremo. La guerra al terrore è un termine che si usa da alcuni anni a questa parte. L'11 settembre 2001 molte persone, dopo quella tragedia, dissero che era cambiato il mondo. Noi di Amnesty International abbiamo sempre reagito in un modo un po' diverso, dicendo che il mondo era un mondo di violenze, di discriminazioni, di terrore anche già prima dell'11 settembre, poi per fortuna anche un mondo di persone, di gente che reagiscono e che cercano di cambiare questa situazione. Esistevano guerre dimenticate, esistevano contesti dove la dignità umana veniva calpestata sicuramente prima dell'11 settembre. Ciò che forse veramente è cambiato, in parte sicuramente ce l'ha detto con chiarezza Javier, è quello che è purtroppo il concetto di dignità umana in molti paesi occidentali, in quanto purtroppo in altri paesi spesso era già calpestato. Questo perché? Perché si è avviato un circolo vizioso nel quale si è ritenuto che fosse più lecito di prima perseguire le minoranze, proprio per difendere questa presunta sicurezza, utilizzare la tortura, come già è stato detto. È aumentata la diversità tra nord e sud, crediamo che uno dei fattori tra nord e sud del mondo sia stato anche questo spaccarsi, questo dover combattere un terrore che probabilmente in gran parte viene da un sud del mondo che reagisce in maniera sbagliata a quelle che sono delle violazioni dei diritti delle persone in quei paesi. E soprattutto la limitazione delle libertà individuali, che è una battaglia che Amnesty combatte da oltre 45 anni. Dopo l'11 settembre del 2001, dicevo, una frase secondo me emblematica per dare il quadro di quello che è successo, e cioè una frase di Tony Blair, ormai ex primo ministro del Regno Unito, della Gran Bretagna, che disse: le regole del gioco sono cambiate. Le regole del gioco sono cambiate, vuol dire che si è potuto fare marcia indietro su alcuni diritti fondamentali che sembravano appunto il nostro patrimonio. Si è sviluppato anche in Italia un dibattito a volte abbastanza forte, ricordiamo giornalisti, persone che creano opinione, come Pane Bianco, che dichiarò che in questi anni deve esistere una zona grigia tra legalità e illegalità, dove i governi possono usare delle regole diverse. Sono nati dei concetti come quelli di combattenti nemici, utilizzati dall'amministrazione Bush, e cioè prigionieri che, non essendo né prigionieri di guerra, quindi soggetti al diritto umanitario, né prigionieri civili, sono al di fuori di ogni regola e di ogni legalità. È nata la teoria della modica quantità della tortura, un'espressione abbastanza spaventosa, e c'è stato un fenomeno che in parte è proprio delle vittime, cioè le stragi del 2001 a New York, ma anche quelle di Madrid nel marzo del 2004 e di Londra nel luglio del 2005, hanno in qualche modo depersonalizzato, spersonalizzato le vittime, perché il terrorismo spara nel mucchio, perché il terrorismo colpisce tutti noi, ma anche depersonalizzato gli attentatori, perché gli attentatori sono persone suicide, perché gli attentatori sono persone senza volto, sono anche loro presi dalla gente comune, presi dal mucchio, e questo fenomeno è particolarmente spaventoso, particolarmente destabilizzante. E questo è un concetto che tra l'altro Armando Spataro, un magistrato di altissimo livello che si occupa tra l'altro di indagini sulla sparizione, sul rapimento di Abu Omar, ha scritto e ha enunciato nella prefazione a questo libro, Voli Segreti, che oggi cerchiamo di presentare. Sono nate, dicevo, le carceri speciali, delle carceri speciali che tolgono dalla circolazione i sospetti, non i colpevoli, i presunti sospetti di questi attentati o comunque di essere vicini agli attentatori, sospetti perché vengono incarcerati, rapiti, spesso senza nessun, anzi direi quasi sempre, senza nessun procedimento legale, e dai quali si pretende o si spera di trarre informazioni che spesso non possono dare perché non c'entrano nulla attraverso la tortura. Tutto questo ha portato a nessun risultato certo. Nessun risultato certo, infatti non possiamo oggi dire che questo meccanismo di normative liberticide, di normative che violano i nostri diritti e che portano su una strada che ci spaventa e che ci colpisce nel vivo, colpisce ciascuno di noi, come diceva prima Javier nella privacy, colpisce ciascuno di noi anche nell'aumentare la nostra insicurezza, perché è un'insicurezza che non nasce solo dal terrorismo che viene da fuori, ma che nasce anche dalla paura di essere a nostra volta vittime anche all'interno del nostro ordinamento giuridico o comunque del nostro Stato, dello Stato in cui viviamo. Ci sono state reazioni della gente comune, ma anche della magistratura, dicevo di Spataro, dicevo di indagini che sono partite, poi lo vedremo in Europa, ma mi piace ricordare anche le reazioni che ha riportato tra l'altro il New York Times già un paio d'anni fa da parte di un giudice, il giudice Taylor negli Stati Uniti, che ha condannato l'illegalità del Terrorism Surveillance Program, che è un programma sempre dell'amministrazione Bush che permette intercettazioni telefoniche, intercettazioni email, quindi permette di violare la privacy dei cittadini appunto nel nome della guerra al terrore. Ci sono state norme restrittive, in parte ne abbiamo già parlato, ma vorrei ricordare che queste norme restrittive poi hanno riguardato anche e molto l'immigrazione, determinando l'espulsione facile e immediata degli stranieri, gli stranieri che sono migranti, che non sono persone che necessariamente portano violenza nel nostro paese e che possono essere espulsi attualmente ancora in Italia senza che ci sia un accertamento del giudice, quindi vengono espulsi immediatamente dalle forze di sicurezza. E ci sono state le rendition, questo fenomeno di voli segreti in violazione di tutte le norme del diritto internazionale e anche delle norme interne dei singoli paesi. Voli segreti che in realtà la CIA ha messo in atto da molto prima del 2001, proprio per questo anche a seguito di questo oggi si può dire che non è cambiato tutto nel 2001, che già da tempo un'escalation di violenza aveva portato anche a delle reazioni di violazioni delle libertà e del diritto internazionale e dei diritti umani in generale. Dicevo sin dal 93, da quanto è documentato, ma comunque in maniera massiccia dal 96, la CIA ha messo in atto rapimenti e voli segreti attraverso l'utilizzo di compagnie private che quindi sfuggono a determinati controlli che invece le compagnie militari ovviamente devono rispettare, perché devono denunciare i propri movimenti, devono dichiarare quando entrano nello spazio aereo di altri paesi. I voli civili, in base alla Convenzione di Chicago dell'84, non sottostanno a questa prassi, salvo reazioni che a seguito appunto del propagarsi del fenomeno dei voli segreti, che ha portato a migliaia e migliaia di voli di questo tipo negli ultimi 13 anni in Europa, ha portato poi a reazioni come nella Danimarca, dove è stata emanata proprio una legislazione specifica per cui anche i voli privati devono oggi, proprio per contrastare questo fenomeno, dichiarare in maniera diversa quando entrano in spazio aereo, quando usano determinati scali. Dicevo, il fenomeno di questi voli segreti, rapimenti in violazione di ogni diritto internazionale e anche del diritto interno, perché forze di sicurezza di altri paesi, come è avvenuto anche in Italia,
agiscono in un paese terzo, prelevano un cittadino di un altro paese ancora, lo rapiscono, lo portano su un volo, su un aereo, in segreto, incappucciato, lo trasportano in basi militari, lo interrogano con condizioni di interrogatorio che violano la dignità umana, poi magari entreremo più in dettaglio, interrogando questa persona rapita, sospetta, quindi senza nessun procedimento giudiziario, lo ripeto, nuda, facendo perquisizioni corporali, umiliando la persona proprio per metterlo in condizioni di perdita di dignità, di sudditanza, per poter attraverso questa prima forma di tortura, poi si passa successivamente ad altre, cercare subito di mettere in soggezione e in difficoltà, in umiliazione il soggetto e di trarre subito delle informazioni, ammesso che possa darle. Tutto questo pensando che il terrorismo non sia una forma di criminalità organizzata, così come lo stesso Spataro ci dice, ma sia piuttosto una forma, un fatto che porta a giustificare politiche di discriminazione, di cui questi interrogatori sono un primo passo, ma poi le violazioni nei confronti delle minoranze, che non è solo politiche nei confronti dell'immigrazione, ma anche in grandi paesi, pensiamo alla Cina, pensiamo ad altri paesi, giustifica l'usare il pugno duro verso minoranze interne del paese. Pensiamo alla Cina con il Tibet, pensiamo alla Cina con altre minoranze forse meno note come gli Uiguri o lo Xinjiang, pensiamo a tanti altri paesi, pensiamo alla Cecenia, pensiamo alla Russia nei confronti della Cecenia, che tra l'altro è un luogo di detenzione, un luogo di passaggio dei voli segreti di detenzione, e ricordiamolo, la Cecenia è in Europa, è in un paese dove i nostri governi lavorano, dove i rapporti diplomatici tra il nostro governo e il governo di quel paese sono molto stretti e molto, molto forti, quindi dove si può fare molto per cercare di contrastare, e noi insistiamo sempre su questo aspetto, ma raramente siamo ascoltati. Il governo, i nostri primi ministri, le nostre delegazioni raramente riescono a parlare di diritti umani in questi rapporti. Dicevo che questo fenomeno delle rendition, dei voli segreti, ha portato anche a alleanze, così come la guerra al terrore in generale, alleanze che hanno ribaltato quelle che erano le situazioni anche politiche internazionali, per cui un paese come gli Stati Uniti, ma anche altri paesi occidentali, ricordiamo sempre la Gran Bretagna, hanno stabilito alleanze con paesi apertamente violatori dei diritti umani. Pensiamo al Pakistan, che da diversi anni, soprattutto da quando è scoppiata la guerra con l'Afghanistan, o la guerra in Afghanistan, è diventato un paese fortemente alleato dei paesi occidentali, pur essendo un paese che è un paese dittatoriale, dove c'è una dittatura e un dittatore che è sicuramente un criminale, è sicuramente una persona che si è resa responsabile di crimini di diritto internazionale, oltre a violazioni interne, e è uno dei paesi, così come lo sono sorprendentemente l'Afghanistan stesso, l'Iraq ovviamente, la Giordania, ma anche paesi come la Siria, che restano paesi definiti canaglia per altri aspetti, ma che vengono utilizzati perché? Perché gli Stati Uniti e altri paesi occidentali non possono ancora, io spero non potranno mai usare la tortura, usare certi metodi di, o non possono ufficialmente usare certi metodi di indagine, certi metodi di interrogatorio sul suolo e all'interno della propria giurisdizione. Allora utilizzano in parte carceri segrete, e quindi questo sfugge alle informazioni dell'opinione pubblica e sfugge anche alla propria giurisdizione, ma soprattutto usano i cosiddetti black sites, cioè dei luoghi oscuri, dei buchi neri dove le persone finiscono e non si sa dove poi, da dove e se e quando usciranno. Guantanamo, che è stata citata prima e che noi chiediamo da tempo che sia chiusa e che se non altro è un luogo alla luce del sole, perché tutti lo possiamo guardare magari da lontano, ma abbiamo informazioni su quante centinaia di detenuti sono presenti, su quante migliaia di detenuti sono passati di lì e che cosa hanno subito, e poi possiamo chiedere alle persone che escono spesso senza aver commesso nulla e senza che sia stato poi loro imputato nulla. Pensiamo al caso di Maher Harari, che è stato citato prima e che ha coinvolto il nostro paese, che è un cittadino canadese che è stato che è passato da Guantanamo, dove è passato diversi mesi, è stato torturato e poi è stato rilasciato, coinvolge il nostro paese proprio perché attraverso un volo segreto è passato dall'aeroporto di Ciampino. Il nostro paese non è intervenuto, il nostro governo poteva intervenire e dire: state trasportando una persona che è di altra nazionalità, e questo lo facevano le forze di sicurezza, la CIA, state trasportando una persona in violazione del diritto internazionale, state transitando sul nostro paese, dovete liberare questa persona che non è accusata formalmente di nulla e non potete portarlo in un luogo dove sarà torturato. Invece questo è avvenuto, ma era poi è stato liberato, è stato intervistato anche da noi di Amnesty International, ha subito mesi di tortura, è stato rilasciato semplicemente dicendogli: beh, ci siamo sbagliati, non ci risulta che tu abbia commesso nulla, non ci risulta che tu possa dirci nulla, aiutarci nella cosiddetta guerra al terrore. E ovviamente non gli è stato, non dico chiesto scusa, ma non gli è stato risarcito nulla di tutto questo, e non c'è nessun organo che possa chiedere al governo che ha violato i suoi diritti, nonostante sia un governo che dichiara di esportare i diritti umani, di esportare democrazia, di risarcirlo e soprattutto di fare in modo che questo non avvenga più. Ma dicevo, ci sono appunto altri paesi come l'Egitto che vengono utilizzati, e l'Egitto è un paese, lo sappiamo, alleato dell'Occidente, che vengono utilizzati per trasportare anche in questo caso dei detenuti, dei presunti sospetti. In questo caso pensiamo al caso di Abu Omar, un sospetto che credo abbiamo ben ragione di sospettare che sia veramente responsabile di aspetti spaventosi, di incitamento alla violenza e di tanti altri aspetti, e lo ricordiamo, è sotto inchiesta in Italia per dei reati che ha commesso. Però questo è proprio il segno, secondo noi, del caso di Abu Omar, trasportato poi in Egitto, torturato per mesi e mesi in Egitto e poi rilasciato. È il caso che dimostra che è inefficace, oltre che spaventoso, questo sistema che esce da ogni diritto internazionale e da ogni diritto interno, ma che non permette, è inefficace perché non permette neanche in questo caso alla giustizia italiana di andare fino in fondo, di indagare, di interrogare Abu Omar, perché Abu Omar ancora non può tornare sul suolo italiano, è stato rapito ed è stato portato in un altro paese ed è stato là torturato per indagine che un altro governo ha fatto e che la nostra magistratura non può fare. Dicevo, questo è un caso dell'inefficacia, e ci sono indagini, inchieste della magistratura italiana, così come in altri paesi europei ci sono inchieste in Germania, in Spagna, in Svezia, e ci sono indagini in altri paesi, in Olanda, in Irlanda, in Islanda, che cercano di capire e anche di contrastare questo fenomeno, tanto che si è arrivati nel 2005 a chiedere al Parlamento europeo che il Consiglio d'Europa facesse una commissione d'indagine che poi esprimesse questo rapporto che oggi è pubblicato sui voli segreti e su quello che è avvenuto in questi anni in Europa. Entriamo un po' più nel vivo di questo rapporto, che io credo sia importante leggere, così come altre pubblicazioni che EGA con l'aiuto di Amnesty International cerca di diffondere. Credo che sia importante leggerle perché sono pubblicazioni che non riportano delle opinioni, ma portano dei fatti e aiutano a farci capire, a farci conoscere che cosa succede oggi nel mondo, a farcelo conoscere attraverso testimonianze dirette di persone che sono come noi ma che vivono situazioni che forse anche noi potremmo vivere, che non vorremmo mai vivere, e che ci fanno, credo, reagire e capire che la gente comune, la gente come noi, e poi la gente di cui è anche fatta Amnesty International, perché siamo tutti persone che vengono dalla società e che cercano di informarsi, di reagire, può fare, cioè reagire a tutto questo attraverso la propria opinione, attraverso la propria azione nei limiti di quello che possiamo fare. Questo rapporto sostanzialmente ci dà un quadro generale di quello che è la situazione dei diritti umani nel mondo, soffermandosi poi su alcuni casi specifici come il carcere di Guantanamo, che è un caso paradigmatico perché rappresenta appunto un carcere speciale al di fuori di ogni ordinamento giuridico, di ogni diritto, ma anche sul quale abbiamo la possibilità di guardare, dicevo, seppur da lontano, e poi di sentire le testimonianze di chi esce da Guantanamo. Un carcere che noi chiediamo fermamente che sia chiuso al più presto, non lo chiede solo Amnesty International, lo chiede gran parte della società civile, lo chiedono anche istituzioni, lo chiede la stessa Unione Europea. C'è un quadro generale che ci dice delle prigioni segrete, dei black site, come abbiamo detto prima. Poi ci parla di quella che è la cosiddetta tela del ragno globale, cioè quel tessuto che è stato creato appunto dalla CIA, dall'amministrazione Bush, e che riguarda le rendition, cioè i ruoli segreti, ma riguarda anche altri sistemi per contrastare il terrorismo internazionale, Al-Qaeda, attraverso appunto contatti, alleanze con governi di ogni genere, governi che violano i diritti umani, governi che sono nemici magari per altri aspetti, ma che per i servizi segreti sono amici e attraverso ai quali si chiedono le cosiddette assicurazioni diplomatiche quando si esporta o si trasporta un indagato che deve essere interrogato e dal quale si vogliono trarre delle informazioni o delle confessioni. Le assicurazioni diplomatiche sono delle presunte garanzie che il governo statunitense, in violazione del diritto internazionale, che imporrebbe che non si può non solo esportare indagati, ma non si potrebbe neanche concedere estradizione per persone indagate in quel paese quando si sospetta, per non dire si è certi, che poi si applicherà la tortura. Sono assicurazioni che il governo degli Stati Uniti chiede al governo, per esempio, del Pakistan o della Siria, dicendogli: va bene, io ti esporto, ti trasporto nel tuo territorio, nelle tue prigioni, poi non si saprebbe bene perché, un detenuto, e tu mi assicuri che non lo tortureranno. È ovviamente un paradosso, ma è quello che l'amministrazione degli Stati Uniti usa per giustificare questo suo comportamento quando questo viene scoperto. E sono, ripeto, migliaia i casi in cui questo è avvenuto. Ed è avvenuto attraverso centinaia di voli che sono documentati perché ci sono dei registri che gli aeroporti tengono e che sono avvenuti sul suolo dell'Europa e che appunto fanno parte di questo rapporto. E ci sono dei controlli di sicurezza, dicevo, i cosiddetti controlli di sicurezza, cioè le prime indagini, i primi interrogatori che avvengono, che sono quelli che accennavo prima, cioè il rapito viene portato in un luogo sicuro, viene spogliato completamente, viene incappucciato, qualche immagine di questo l'abbiamo visto nelle carceri irachene, ma questo avviene anche sul suolo europeo, avviene nelle basi statunitensi che ci sono in Europa, che sono anche, probabilmente, avvenuto anche sul suolo del nostro paese. Viene denudato, viene perquisito nelle parti intime, viene umiliato perché possa sentirsi in una condizione di inferiorità e perché così possa essere meglio interrogato. Ci sono degli esempi specifici di questi casi, persone che sono state interrogate dalla commissione d'inchiesta del Consiglio d'Europa e che anche Amnesty International ha interrogato. Non entro nello specifico, di alcuni di questi casi abbiamo già parlato, quelli che hanno con certezza riguardato il nostro paese, cioè Abu Omar, che ricordiamo è stato rapito a Milano, ma era raro, un cittadino canadese che appunto è stato rapito all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York e poi è stato trasportato attraverso uno scalo a Ciampino
in uno di questi black site e successivamente a Guantanamo, dove è stato torturato, o se vogliamo usare l'espressione che viene usata appunto dall'amministrazione americana, gli sono state usate forti pressioni psicologiche e fisiche. Si parla dei luoghi di detenzione, ci dice dove questi sono, appunto sono nei paesi come la Siria, come l'Egitto, come la Giordania, sono anche in Cecenia, appunto in Europa, con certezza possiamo affermarlo. Sono luoghi in parte gestiti dagli Stati Uniti come Guantanamo o altre carceri. Le stesse carceri afghane o irachene spesso non hanno solo detenuti arrestati in Iraq o in Afghanistan, ma anche detenuti che provengono da altri paesi, proprio perché lì c'è una prassi per cui l'interrogazione a detenzione garantisce determinate prassi. Ci sono casi individuali che hanno portato procedimenti giudiziari, in parte l'ho ricordato, ricordiamo che in Italia appunto Spataro, che ha fatto la prefazione del testo che oggi presentiamo, sta indagando sul rapimento di Abu Omar, che sta indagando da diversi anni, ha incriminato dei funzionari dei nostri servizi segreti e ha chiesto l'estradizione negli anni. Oggi siamo arrivati a 26 agenti della CIA per i quali è stata chiesta l'estradizione perché possano essere interrogati in Italia, perché possono essere parte dell'indagine, portino a fare chiarezza e a fare giustizia. Il governo italiano, sia il governo precedente sia il governo in corso, non sta rispondendo, il ministro della giustizia Mastella non sta rispondendo alle richieste della magistratura riguardo all'inoltrare questa richiesta di estradizione al governo statunitense. Sappiamo tutti benissimo cosa risponderebbe il governo degli Stati Uniti. Crediamo che però già un primo passo, un segnale importante che dovremmo pretendere dal nostro governo sarebbe quello di riconoscere che c'è un diritto, che è un diritto italiano, che ci permette di chiedere al governo straniero, in questo caso tra l'altro un governo alleato, un governo che è molto vicino a noi, di estradare delle persone che sono indagate in Italia per aver commesso un reato gravissimo come il rapimento e per averlo commesso ovviamente in violazione anche poi del diritto internazionale, perché si trattava di un cittadino straniero. Il governo italiano continua a non farlo, continua a non rispondere, e questo crediamo sia particolarmente grave. Dicevo che c'è un'indagine in corso, ci sono state anche delle ammissioni, c'è un carabiniere che ha risposto che effettivamente ha ammesso di essere stato a Milano il giorno in cui è stato rapito Abu Omar, di avergli chiesto delle informazioni per avvicinarlo al camioncino nel quale poi Abu Omar è stato portato di forza, appunto è lecito supporre, da agenti della CIA, ed è stato poi trasportato in aeroporto e portato poi fuori dall'Italia. L'entità del fenomeno del quale stiamo parlando, cioè di questi voli segreti, di questi rapimenti, è stato in parte ammesso anche dall'amministrazione statunitense, che ha ammesso di aver potuto interrogare, poter far prigionieri in questo modo almeno 30 personalità di alto valore dell'organizzazione Al-Qaeda. È stato ammesso dalla CIA anche di aver rapito, interrogato, torturato o comunque utilizzato questi famosi interrogatori con forti pressioni psicologiche e fisiche, almeno 30 persone erroneamente. Sappiamo che sono molte di più, che sono centinaia, forse migliaia, però già il fatto che un servizio segreto ammetta di aver fatto degli errori così tranquillamente, senza poi giustificare in alcun modo tutto questo, crediamo sia abbastanza spaventoso. L'Ordine degli Avvocati di New York ha riconosciuto che almeno 150 persone sono state rapite ingiustamente dal 2001. Il primo ministro dell'Egitto ha riconosciuto nel 2005 che almeno 60-70 prigionieri sono stati esportati in Egitto in questi anni. Tanti sono i casi di dominio pubblico, appunto la pubblicazione e il rapporto del Consiglio d'Europa lo rendono noto.
Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che ci sono, e questo è un po' il punto conclusivo del libro Voli Segreti, ci dice che ci sono punti di vista molto diversi, punti di vista che fanno anche riferimento a una legalità diversa. Punto di vista degli Stati Uniti, in parte di altri governi, abbiamo ricordato il governo della Gran Bretagna, che ritengono che la legalità sia condizionata dalla sicurezza dello Stato. Ci sono state leggi speciali per andare in questa direzione, ma poi anche laddove non ci sono le leggi c'è, come dicevamo prima, una zona grigia che permette ai servizi segreti e alle forze di sicurezza di agire in violazione di quello che è lo stesso diritto interno di quel paese. E quindi c'è un'equazione che viene diffusa, viene propagandata, che è quella che dicevamo prima, cioè che la sicurezza deve essere garantita a scapito dei diritti, a scapito della libertà, qualora sia necessario. E ci sono per fortuna delle reazioni in altro senso, c'è una nostra campagna che dice, che ricordiamo, ha come slogan esattamente il contrario, cioè più diritti più sicurezza, perché crediamo che solo dove c'è il rispetto del diritto e solo dove si fa capire che è la cultura del rispetto della persona, della dignità umana, della libertà che garantiscono la sicurezza dell'individuo, solo là può esserci maggiore sicurezza. E questo forse vuole anche dire che solo se riusciremo a garantire maggiore sicurezza, maggiore libertà e maggiore dignità alle persone che reagiscono sbagliando in quei contesti dove nasce il terrorismo, dove nasce per disperazione, con questo ovviamente non si giustifica assolutamente nessun atto contro la vita umana, contro la dignità umana, però si cerca di capire quali possono essere le reazioni, quali possono essere i risultati per impedire che continui questa escalation di terrore e di controterrore. E allora dicevo, la reazione è cercare di diffondere maggiore diritti, maggiore sicurezza nella dignità umana, cercare di contrastare, di fare in modo che i nostri governi facciano marcia indietro e quindi riconoscono, grazie anche alla reazione che in molti casi si è avuto da parte della magistratura, si è avuto in Inghilterra negli anni passati da parte della Camera dei Lord, si è avuto dal Consiglio di Stato negli Stati Uniti, si sono avute dichiarazioni, sentenze che hanno contrastato queste leggi che violano i diritti umani, ma si deve avere soprattutto dall'opinione pubblica, dalla gente comune che poi giustamente per fortuna in democrazia è quella che condiziona, dovrebbe condizionare i nostri governi, una reazione che dica e che faccia sentire che noi vogliamo che ci sia rispetto della libertà nostra, della libertà delle persone, ci sia questo rispetto per cominciare nei nostri paesi, ci sia nei confronti delle persone che vengono nel nostro paese pensando di trovare libertà e diritto, ci sia alla fine, e questo è un lavoro lungo e difficile, ma che anche i nostri governi possono fare, e se non loro lo possono fare le istituzioni internazionali, ci sia sempre più un rispetto dei diritti nei paesi dove non è rispettata la dignità umana, dove nasce il terrorismo, nasce perché le persone sono disperate, nasce perché c'è un contesto dove le persone scelgono di uccidersi perché non hanno nulla a cui votarsi di diverso, dove è facile trovare spazio per le culture che predicano la morte, predicano la strage. Noi non giustifichiamo assolutamente il terrorismo, ma crediamo che solo una reazione in questo senso, una reazione che mette al primo posto la dignità umana. Crediamo che la campagna che Amnesty International sta cercando da anni di portare avanti contro la guerra al terrore, o meglio contro le reazioni che sono nate nella guerra al terrore e per maggiori diritti e più sicurezza, si accompagni a una campagna che partirà presto e che è incentrata su quella che è la dignità umana, cioè l'arrivare al rispetto dei diritti in tutti i contesti della terra, in tutti i contesti dove le persone vivono e dove c'è un diritto prima di tutto ad avere il rispetto dei diritti civili e politici, quindi la libertà, la giustizia, l'essere all'interno di un contesto giuridico che garantisca un processi equi, che garantisca di non essere rapiti e torturati,
ma anche i diritti sociali, culturali ed economici, cioè appunto un rispetto alla dignità umana, un rispetto di tutti i diritti più ampio. Con questo forse ho parlato fin troppo lungo, vi ringrazio dell'attenzione.